6 di sera.
Quando avverrà la tanto attesa liberazione degli ostaggi israeliani e poi quando potranno effettivamente ricominciare ad affluire gli aiuti umanitari per la popolazione di Gaza? Ben trovati da Luca Berti. Stasera partiremo da queste due domande per provare a fare un po' di chiarezza sui contorni del cessate il fuoco in Medio Oriente. Un conflitto, quello israelo-palestinese, che risuona anche nelle scuole ticinesi, con diversi collegi di docenti che hanno preso posizione scatenando la risposta del municipio di Lugano e la, diciamo così, controrisposta del cantone. Un conflitto che risuona però anche nella storia, fa infatti da sfondo alla crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti scatenatasi esattamente 40 anni fa con la presa in ostaggio della nave da crociera Achille Lauro. E a proposito di conflitti, sentiremo anche la nostra inviata a Kiev Bettina Müller sulle conseguenze create dai bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche. E poi, approfittando di un seminario di studio svoltosi a Mendrisio, ci chiederemo come mai in Ticino le aree industriali dismesse fatichino a trovare un nuovo utilizzo.
La questione adesso è capire come fare a mettere una nuova funzione in un luogo che era destinato a altro, mantenendo la storia. E questa forse è la grande domanda nel quadro normativo attuale.
Questa è la voce del professor Francesco Piatti della Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti, che ritroveremo durante l'emissione. Sono ben frequentate invece le due strutture bellinzonesi dell'OTAF, una scuola e un foyer aperti da un anno e che oggi sono stati inaugurati ufficialmente. Noi faremo il punto con i responsabili. Questo era il sommario di oggi, possiamo partire. Gaza dunque in apertura, lo dicevamo. Iniziamo però da Berna, dove è in corso una protesta non autorizzata a favore di Gaza. Si parla già di qualche scontro con la polizia, ma per gli aggiornamenti andiamo subito da Alessio Veronelli in diretta. Buonasera.
Buonasera. Beh, sì, annunciata, non autorizzata, temuta. Alla fine ci sono stati i disordini. La polizia sta ancora cercando di controllare alcune zone qui nel centro. Polizia che è intervenuta con gas lacrimogeni e idranti. Ci sono stati scontri con persone che non hanno rispettato i limiti imposti, che stavano danneggiando e spaccando. La manifestazione era partita in modo tranquillo davanti alla stazione, manifestazione organizzata da collettivi di sinistra e estrema sinistra, come detto non autorizzata. La città nei giorni scorsi aveva chiesto di non andarci, non avendo appunto ricevuto una domanda ufficiale da parte degli organizzatori che speravano di attirare alcune decine di migliaia di persone. Alla fine se ne sono contate da 2 a 3 mila, fra loro però un numero sufficiente di elementi per cui manifestare deve essere fatto in modo aggressivo e violento. La polizia era presente in modo importante, con agenti anche di altri cantoni che hanno sbarrato le vie di accesso a Palazzo Federale. In Piazza Federale si poteva però arrivare, lì sono iniziati i disordini dopo l'arrivo del corteo guidato da giovani vestiti di nero e a volto coperto. Petardi, fuochi d'artificio contro Palazzo Federale e la polizia, vernice contro la Banca Nazionale, poi il tentativo di scavalcare le transenne poste dalle forze dell'ordine e da lì la risposta di quest'ultime.
Ecco, dicevamo qualche migliaio di persone in piazza. Alessio, su cosa si incentra questa manifestazione, diciamo la parte ecco che non è poi sfociata in qualche, appunto, non è deragliata in qualche atto di vandalismo o scontro con la polizia? Insomma, abbiamo visto, sappiamo che c'è il cessate il fuoco in atto a Gaza, lo scambio di prigionieri dovrebbe avvenire a breve, dovrebbe esserci anche la ripresa degli aiuti umanitari. Insomma, su cosa si protestava, quali erano gli slogan?
Ah sì, gli organizzatori contestavano ovviamente il conflitto, la situazione a Gaza, ma anche, e questo lo si poteva leggere nell'invito alla manifestazione, sionismo e imperialismo, oltre alle autorità elvetiche e aziende elvetiche che hanno relazioni economiche con Israele. Gli ultimi sviluppi, ovviamente poco hanno contribuito, almeno per i presenti, forse hanno fatto sì che molti non siano scesi oggi in strada, però anche parlando con qualcuno i toni erano poco concilianti, da Trump a Cassis ce n'era per tutti e ce n'è stato fino a poco fa. Si sentivano ancora cori e petardi in zona Piazza Federale, tutto dovrebbe forse essere terminato e rientrato in una certa normalità.
Alessio Veronelli in diretta da Berna e noi andiamo ora in diretta sempre a Gerusalemme, dove troviamo il nostro collaboratore Michele Giorgio. Buonasera Michele.
Buonasera.
Allora, dicevamo, da domani grandi quantità di cibo e aiuti dovrebbero iniziare ad entrare nella striscia di Gaza. La conferma è arrivata dall'ONU, c'è una certa garanzia, quindi tu puoi confermarci che almeno a ridosso dei valici le ONG sono pronte per poter portare tanti aiuti attesi alla popolazione stremata?
Assolutamente sì, le ONG, ma soprattutto le Nazioni Unite, il Programma Alimentare Mondiale in particolare, ha fatto sapere che 60.000 tonnellate di scorte alimentari sono pronte per entrare a Gaza ed altre 100.000 sono in arrivo da vari paesi, da vari punti del pianeta per arrivare appunto a Gaza. Quindi tutto è pronto, tra l'altro l'UNRWA cerca di recuperare un suo ruolo. L'UNRWA è l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi, è stata boicottata da Israele e dagli Stati Uniti, cerca di recuperare un ruolo e ha fatto sapere di avere cibo e aiuti umanitari per 6.000 autocarri pronti a viaggiare dalla Giordania e dall'Egitto per raggiungere Gaza. Infine ricordiamo che la prossima settimana, probabilmente martedì, riaprirà il valico di Rafah. Da lì potranno passare soprattutto i palestinesi rimasti feriti nei bombardamenti israeliani, ma potranno anche tornare famiglie palestinesi a Gaza dopo essere rimaste fuori dalla striscia per 2 anni.
Ecco, a proposito, diciamo così, di tempistiche, Michele, non è però ancora chiaro, per esempio, come avverrà e quando avverrà lo scambio tra gli ostaggi israeliani e i prigionieri palestinesi. Che notizie abbiamo su questo fronte?
Beh, innanzitutto in questo momento a Tel Aviv si prepara questo grande raduno delle famiglie di tutti gli altri israeliani che vorranno celebrare il loro rientro, e parlerà anche l'inviato speciale americano Witkoff alle famiglie degli ostaggi. Tutto è pronto per riceverli, ma come appunto avete detto dallo studio non ci sono notizie precise. Quello che si sa è che sicuramente entro lunedì, probabilmente lunedì, non domani, erano arrivate delle indiscrezioni che forse il rilascio sarebbe stato anticipato, a partire dalle ore 6 Hamas comincerà a consegnare prima gli ostaggi vivi, che sono 20. Un elemento importante è che questa volta non ci sarà nessuna coreografia speciale da parte di Hamas. Abbiamo visto che Israele ha protestato molto lo scorso inizio anno, quando c'è stata la restituzione di altri ostaggi a Israele, per questa scenografia messa in piedi da Hamas per celebrare quella che considerava una vittoria. Questa volta tutto ciò non ci sarà, e invece saranno rilasciati, consegnati alla Croce Rossa, che poi li darà all'esercito israeliano.
Ecco, Michele, a proposito di Hamas, come leggere le dichiarazioni di oggi? Insomma, Hamas ha richiamato 7.000 membri delle forze di sicurezza per rioccupare le aree da cui si è ritirato l'esercito israeliano.
Ma naturalmente Hamas vuole dare una dimostrazione di forza e anche un segnale politico, cioè affermare di essere ancora lì, di aver sopportato tutti gli attacchi di Israele e di controllare ancora la striscia di Gaza. Ed è quello che cercherà di fare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, mano a mano che la situazione diventerà più stabile. Ma Hamas ha bisogno anche di mostrare il pugno di ferro con le milizie filo israeliane che sono sorte negli ultimi mesi, di cui si è parlato su tanti mezzi di informazione, e mentre noi parliamo è in corso una sorta di regolamento di conti tra gli uomini di Hamas e questi miliziani. Si parla di arresti e anche di morti. Infine vorrei ricordare che anche oggi Hamas, attraverso suoi rappresentanti, in varie interviste ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di disarmare e che le armi le consegnerà soltanto allo Stato di Palestina quando sorgerà.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Allora, il conflitto di Gaza, lo sappiamo, l'abbiamo anche sentito da Berna, genera forti reazioni anche in Svizzera. In Ticino ci sono state numerose prese di posizione, tra queste un mese fa anche una lettera aperta del Collegio dei Docenti delle Scuole Medie di Viganello a favore della Palestina, e che ha suscitato adesso la contrarietà del municipio di Lugano. Municipio che, l'abbiamo anticipato nel radiogiornale delle 12.30, ha espresso le sue riserve rivolgendosi direttamente al Cantone, al Dipartimento dell'Educazione, che è competente per il settore. Ora ci sono anche le prime reazioni, comprese quelle quella del DEX, che dice di capire i docenti. Sentiamo di più con Romina Lara.
La lettera del municipio di Lugano porta la data del 9 ottobre. Da nostre informazioni è frutto di un voto a maggioranza. Oggetto delle critiche, la lettera aperta diffusa un mese fa dal plenum dei docenti delle medie di Viganello a favore del popolo palestinese.
Come insegnanti non ci riconosciamo in questa politica di indifferenza e di silenzio. Sentiamo il bisogno e il dovere di gridare la nostra indignazione e il nostro dolore. Nostro, infatti, è il dovere di educare le giovani generazioni ai principi più autentici della democrazia, alla ricerca e alla costruzione di un bene comune, al senso di giustizia e verità, nella strenua difesa dei diritti umani.
Questo che vi abbiamo letto è uno dei passaggi salienti della lettera degli insegnanti. Perché il municipio di Lugano la ritiene fuori luogo? Considerato che le scuole medie sono di competenza cantonale e non comunale, perché i docenti di una sede sul territorio cittadino non possono o non dovrebbero, secondo l'esecutivo comunale, prendere posizione su una questione di carattere internazionale? Ci ha risposto il municipale di Lugano, Lorenzo Quadri.
Noi riteniamo che questa lettera dei docenti sia fuori posto, perché si tratta di un modo comunque di portare visioni politiche anche controverse a scuola. Si è trattato di un'iniziativa di per sé ideologica in una scuola che dovrebbe essere, diciamo, politicamente quantomeno imparziale.
Da parte sua, il sindacato VPO di docenti ha già condannato l'iniziativa del municipio, questo a difesa della libertà di espressione degli insegnanti. Citando inoltre la legge sulla scuola, ha fatto presente che l'articolo 2 stabilisce che la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale, sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell'ambiente e agli ideali democratici. Sentiamo su questo la replica di Lorenzo Quadri.
Se la scuola deve educare alla pace, deve occuparsi di tutti i conflitti, invece degli altri conflitti questi collegi docenti non hanno fatto parola. L'articolo 37 della legge sulla scuola, che regola i compiti dei collegi docenti, dice altro, cioè che questi devono occuparsi sostanzialmente dei problemi dell'istituto.
In Ticino ci sono anche altre sedi scolastiche come le medie di Bellinzona 1 e di Acquarossa, dove i plenum dei docenti hanno reso pubblica la loro indignazione per la situazione a Gaza. Partendo dallo scritto del Collegio Docenti di Viganello, il municipio di Lugano esorta il DEX a fornire indicazioni chiare sulla gestione di temi delicati e potenzialmente controversi da parte delle istituzioni scolastiche. DEX, che da noi contattato, ci ha fatto avere una dichiarazione per voce della direttrice Marina Carobbio. Sentiamone alcuni stralci.
Se le massime autorità politiche non danno un esempio chiaro nel condannare e contrastare crimini di guerra e crimini contro l'umanità, l'impegno educativo della scuola, quell'impegno che mira a formare persone responsabili, promotrici di pace, giustizia e libertà, rischia di perdere credibilità agli occhi delle allieve e degli allievi.
Per Carobbio l'esempio delle istituzioni è dunque fondamentale, questo anche per le nuove generazioni.
Gli insegnanti, impegnati ad educare alla cittadinanza, alla pace e ai valori democratici, devono poter contare su delle istituzioni che per prime rispettano e promuovono questi valori. Questo è il messaggio forte espresso da una parte del corpo docente, un messaggio che comprendo pienamente.
La consigliera di Stato ricorda infine l'appello che lo stesso governo ticinese ha rivolto in maggio al Consiglio federale con la richiesta di condannare le violazioni del diritto umanitario internazionale.
E c'è anche molto del conflitto israelo-palestinese nell'anniversario di cui parliamo ora. Era la notte dell'11 ottobre di 40 anni fa, quando il dirottamento della nave da crociera Achille Lauro, qualche giorno prima, aprì una crisi politica tra Italia e Stati Uniti. Si andò vicino anche allo spargimento di sangue. Allora ci ricorda questo capitolo di storia la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Un Boeing dell'Egypt Air fermo nella base militare di Sigonella, in Sicilia. Intorno un cordone di circa 50 militari italiani armati a protezione dell'aereo e attorno ai militari italiani e attorno all'aereo un altro cordone, soldati americani della Delta Force pronti a intervenire. È la fotografia diventata icona della cosiddetta crisi di Sigonella. Sono gli attimi più concitati e tesi di una storia che inizia il 7 ottobre 1985 e finisce, almeno nelle fasi cruciali, l'11 ottobre dello stesso anno.
Buonasera, apriamo il nostro giornale con una drammatica notizia: il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo al largo delle coste egiziane.
A bordo ci sono 200 marinai italiani e 62 passeggeri di diverse nazionalità.
Chiedono la liberazione di un gruppo di loro compagni detenuti in Israele.
In realtà sulla nave partita da Genova quel 7 ottobre ci sono 201 passeggeri e 344 membri dell'equipaggio. Al largo delle coste egiziane, quattro uomini del Fronte per la Liberazione della Palestina, il braccio più radicale dell'OLP di Arafat, entrano in azione. Intimano al comandante di virare sulla Siria, che però nega l'autorizzazione ad ancorare nei suoi porti. Andrà allora in Egitto l'Achille Lauro, perché le trattative vengono subito avviate e i contatti radio sono la via di comunicazione.
Nel corso della notte il presidente Reagan ha esposto il desiderio del governo degli Stati Uniti di poter trasportare negli Stati Uniti il gruppo dei terroristi per sottoporli alla giustizia americana. Io a mia volta ho fatto presente che i reati erano stati commessi in territorio italiano e che quindi la giurisdizione apparteneva all'Italia.
Sulla scena c'è l'Italia con Bettino Craxi capo del governo, gli Stati Uniti che in quel momento hanno Ronald Reagan quale presidente e l'OLP di Arafat. L'Achille Lauro attracca in Egitto, nessuno sa ancora che un passeggero americano di origine israeliana in sedia a rotelle a causa di un ictus è stato ucciso e gettato in mare, si chiama Leon Klinghoffer. La reazione degli Stati Uniti è immediata. Gli attentatori riescono ad ottenere un aereo e si dirigono verso Tunisi, ma non possono atterrare, gli viene negato. I jet americani lo intercettano e costringono quell'aereo ad atterrare a Sigonella. Vogliono i terroristi, li vogliono portare negli Stati Uniti. L'Italia però si oppone.
Gli ho dato 10 minuti di tempo per ritirare i suoi uomini. Fatto sta che, chiusa la telefonata, mi ha detto: colonnello, allora gli uomini a bordo dell'aeroplano sono suoi.
Il colonnello italiano Ercolano Annichiarico, comandante della base di Sigonella. Dunque l'Italia tenne per 6 terroristi che furono condannati a pene tra i 15 e i 30 anni di carcere. Il mandante fu riconosciuto in Abu Abbas, fondatore e capo del Fronte per la Liberazione della Palestina, condannato all'ergastolo in contumacia.
L'uccisione di Klinghoffer sulla nave è stato il momento più violento e tragico.
Federico Romero, professore emerito di storia e istituzione delle Americhe all'Istituto Universitario Europeo.
Ci fu anche l'ipotesi dell'uso di forze speciali per assalire la nave e catturare i terroristi, e se questo fosse accaduto probabilmente sarebbe stato un bagno di sangue, presumibilmente anche per alcuni dei passeggeri della nave, però questo non accadde.
Perché Reagan si arrese, lo mettiamo tra virgolette, a Craxi?
Si arrese, forse un termine un po' forte. Gli Stati Uniti cercarono di affermare la loro interpretazione sostanzialmente militare della lotta al terrorismo, che diceva: se questi li riteniamo colpevoli li catturiamo e li portiamo negli Stati Uniti per processarli, cosa che da un punto di vista giuridico non aveva senso, perché il luogo dove era avvenuto il crimine, la nave, era italiana. Quando sono arrivati nella base di Sigonella, territorio italiano, la giurisdizione su questi individui e sul loro poi procedimento giuridico successivo a maggior ragione era italiana, quindi c'era una lettura abbastanza chiara di dove stava non solo il diritto internazionale ma quello italiano.
Possiamo tentare un parallelo tra la diplomazia messa in moto nel 1985 e quella di oggi? Cioè oggi cosa verosimilmente accadrebbe se un caso simile si verificasse?
Ma credo che allora fondamentalmente operava ancora un senso di coalizione nell'Alleanza Atlantica e di attenzione a non romperla, a non spezzarla. Forse oggi questo equilibrio non ci sarebbe, in una situazione del genere sarebbe più problematico, perché si presta maggiore attenzione sicuramente per esempio da parte dell'amministrazione Trump all'affermare la propria volontà, il proprio potere, piuttosto che non a cucire e mantenere relazioni, collaborazione come nell'Alleanza Atlantica.
La Russia adesso, la Russia che continua a intensificare i suoi attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, gettando nel buio centinaia di migliaia di persone. Allora, a Kiev troviamo la nostra inviata Bettina Müller. Buonasera Bettina, quanto sono visibili gli effetti di questi attacchi?
Ecco, buonasera. Beh, prima di tutto provocano dei grandi incendi, perché centrali termoelettriche, centrali a gas, centri di distribuzione elettrica vengono colpiti con attacchi combinati, quindi missili balistici anticipati però da droni che tengono impegnate le difese antiaeree. Ieri ero a Kharkiv, che è la seconda più grande città dell'Ucraina, a est, a 40 chilometri dal confine con la Russia, e lì c'erano 9 incendi. E in albergo la mattina, mentre mi stavo preparando per uscire, a un certo punto tutto si blocca, si è nel buio, non funziona più niente, neanche l'acqua, e quindi bisogna sempre avere a portata di mano una pila, una piccola riserva d'acqua. Oggi a Odessa una buona fetta della città era senza elettricità, ieri era così a Kiev.
Insomma, un quadro complicato, ce l'hai ben descritto. Bettina, che effetto stanno avendo questi attacchi, queste complicazioni nella vita quotidiana sulle persone con cui hai potuto parlare, che hai incontrato?
Ma molti dicono, ormai siamo abituati, qui in albergo mi hanno detto che sanno ormai di avere un vicino pazzo e si sono organizzati, le persone si organizzano con pile, caricatori solari, lampade a petrolio, fornellini a gas da campo, riserve d'acqua, però questi blackout creano un senso di insicurezza perché interrompono proprio il tran quotidiano, che qui in Ucraina comunque va avanti. C'è gente che dice: ma qui sta andando tutto a rotoli, magari le nostre difese antiaeree non sono più così efficaci, quindi creano veramente un senso di precarietà e soprattutto rendono tutto più caro. Alberghi, ristoranti, negozi vanno avanti con generatori, i piccoli negozi non se lo possono permettere e naturalmente rendono tutto più caro anche per il governo ucraino, che è costretto, oltre a chiedere aiuti militari, anche a chiedere aiuti in termini di gas. Gli attacchi su Kharkiv, secondo alcune stime, hanno distrutto il 60% della capacità di generare gas in Ucraina, quindi deve essere gas poi importato dall'estero.
Bettina Müller da Kiev, grazie. Adesso noi torniamo in Ticino, lo facciamo per parlare di siti industriali dismessi e concentrandoci su due interrogativi. Perché in Ticino non si riesce a portare avanti progetti di rivitalizzazione di queste zone con lo stesso ritmo di altri cantoni e cosa c'è da imparare da queste esperienze in vista di quello che ci rimarrà dell'industria tecnologica di oggi? Due domande che Francesca Calcagno affronta dando voce ad alcuni relatori che hanno partecipato ad un seminario di studio sul tema svoltosi nei giorni scorsi alla SUPSI di Mendrisio. Sentiamo.
Sulla prima pagina del volumetto che raccoglie le presentazioni dei relatori del seminario si legge che da alcuni decenni la delocalizzazione industriale e la riorganizzazione del mercato del lavoro hanno portato alla necessità di ripensare i sedimi industriali storici. Per dire che di riutilizzo dell'esistente e di progetti concreti ce ne sono già diversi. E allora perché c'è bisogno di sensibilizzare ancora i professionisti del settore?
In Ticino non si è ancora poi effettivamente, tranne alcuni casi specifici, passati all'azione, ma ci sono molti progetti.
Francesco Piatti è nel comitato della Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti, è professore, fino a poco fa era anche capo progetto alla sezione della logistica del Dipartimento Ticinese delle Finanze, quindi sa parecchio anche di come si muove il committente pubblico.
La questione adesso è capire come fare a mettere una nuova funzione in un luogo che era destinato a altro mantenendo la storia, e questa forse è la grande domanda nel quadro normativo attuale.
Quindi l'intoppo è più normativo?
Diciamo che le norme prevedono una certa sicurezza che in fondo è legata all'edificio nuovo. Quindi i committenti si aspettano una certa sicurezza dall'investimento che fanno e invece lavorare su qualcosa che esiste già pone sempre grosse domande. Ci vuole un lavoro preliminare di analisi più ampio e degli strumenti per poter certificare determinati elementi. E quindi alla fine, a fronte di una volontà, bisogna poi capire con che strumenti tecnici poterla fare in maniera qualitativa.
Insomma, secondo Piatti, per i professionisti è il momento di sviluppare le conoscenze tecniche, di passare dalla carta al cantiere. Il progetto di rivitalizzazione del patrimonio industriale con la P maiuscola in Ticino in questo momento è quello delle ex officine di Bellinzona, con al centro la salvaguardia dell'edificio che è la cattedrale. È un buon modo quello di intervenire su un'area industriale, lo abbiamo chiesto a Giotto Messi, un architetto ticinese che è fuori dal Ticino da anni. oggi lavora in un importante studio di Basilea.
Penso che il piano attuale potrebbe essere più coraggioso nel tentare anche di utilizzare strutture che sembrano anche essere in uno stato di conservazione buono e magari creare qualcosa di più interessante, magari un concetto di campus. Mentre vedendo i risultati dell'attuale piano, mi sembra che quasi tutto il comparto venga demolito, a parte uno o due elementi che restano a ricordo, e venga utilizzato per fare del nuovo. E penso che per l'identità di Bellinzona le officine siano molto importanti e che probabilmente poterle lasciare aperte e renderle accessibili potrebbe essere interessante.
Tra l'altro, costruire qualcosa di nuovo costa davvero sempre di meno.
Costa meno energia, ma da un certo punto di vista è anche una certa responsabilità che abbiamo. Spesso le strutture industriali hanno delle grandi campate, hanno dei spazi liberi e spesso si lasciano riutilizzare facilmente. Quindi in questo caso probabilmente anche economicamente non sarebbe qualcosa di peggio. Naturalmente è difficile generalizzare, spesso costruire male nuovo è meno caro che costruire bene sul corto termine.
Che poi salvaguardare il patrimonio storico non è un capriccio. La legge dice che la Confederazione, le aziende federali come pure i cantoni devono garantire la conservazione dei paesaggi e dei monumenti culturali.
Sin qui la riflessione sul patrimonio industriale dismesso che già esiste, quello che ci è rimasto dalla seconda rivoluzione industriale, e poi ci sono le strutture che si stanno costruendo oggi per alimentare l'intelligenza artificiale e i supercalcolatori. Al Politecnico Federale di Losanna c'è una professoressa che già sta pensando lontano, è Anna Carla De Almeida Milani.
Se pensiamo a tutti i data center che sono necessari per dare supporto alla nuova rivoluzione industriale tecnologica che abbiamo, che è quella dell'intelligenza artificiale, per sopportare questa nuova tecnologia che fa parte oggi già del nostro quotidiano, serve ripensare questi spazi anche alla luce della transizione socio-ecologica, perché sono autoconsumatori di energia e di acqua, ad esempio.
Che riflessione si fa? Perché effettivamente sono spazi enormi questi data center.
Allora, è difficile fare una riflessione su quello che c'è adesso, perché è una cosa talmente nuova e che siamo talmente sottomessi a una logica di mercato e di necessità di alimentare queste nuove tecnologie, che è difficile sinceramente pensare come questi spazi possono essere ripensati o anche fatti in modo a non usare le risorse energetiche e risorse naturali dei nostri paesi. Quello non è solo un contesto del Nord America o dei paesi in sviluppo, ma anche questi data center, ad esempio, sono messi adesso in contesti che, per la mancanza di un governo che possa veramente imporsi ad avere degli spazi più ecosostenibili, loro soffrono con l'imposizione di queste multinazionali che arrivano in determinati posti anche poco esplorati a livello naturale e si improntano in questo territorio usufruendo di quelle risorse naturali e sociali.
In conclusione, la sfida è enorme. Lei su cosa sta lavorando?
Quello che sto lavorando adesso è a capire come noi professionisti, architetti, urbanisti possiamo andare a pari passo con queste innovazioni sociali e tecnologiche e cercare di proporre soluzioni sia spaziali sia anche politiche per una transizione di questi spazi che sia non con, diciamo, un capitalismo selvaggio, ma con un'attenzione agli spazi in cui abitiamo e in cui lavoriamo, che sia più sostenibile, che sia più orientata verso un risparmio delle energie e delle risorse e anche che abbia in considerazione che questi spazi occupano grandissime aree a volte mai utilizzate. E una idea di ricerca sarebbe quella di riutilizzare gli spazi industriali che sono dismessi per rimettere questi data center, così utilizzando questi spazi come nuovi spazi di motore di sviluppo economico alla sfida dell'intelligenza artificiale.
Anna Carla De Almeida Milani al microfono di Francesca Calcagno. Ora andiamo a Bellinzona, che da oggi ufficialmente ha di nuovo un centro per minorenni con bisogni educativi e riabilitativi specifici. In realtà ce l'ha già da un anno, ma la struttura gestita da OTAF è stata inaugurata questa mattina. Il centro, battezzato Al Sole, contempla un'attività scolastica completata da prestazioni riabilitative. Accanto si trova poi anche un foyer. Allora, per noi all'inaugurazione c'era Nicola Lund, che ha raccolto suoni e voci.
Come ti chiami?
Elia.
Quanti anni hai?
16.
16. Cosa fai in questa casa?
Io avevo oggi la cina.
In cucina? So,
sì.
Aiuti a preparare il pranzo?
Sì.
Spinella Claudia. Leo, nostro figlio, il più grande di 4, viene qua dall'anno scorso e fa 3 notti a settimana.
Voi abitate in zona?
Noi abitiamo a Contone, nel Gambarogno.
Quali sono appunto i vantaggi dunque sia per Leo che per voi rispetto a quello che era la situazione di prima?
Il vantaggio è il fatto che comunque le terapie le fa direttamente qua in sede, non dobbiamo più portarlo in altri centri. Vengono a prenderlo in classe 3 volte a settimana, fa logoterapia, fisioterapia, ergoterapia.
Per voi la vita si è un po' semplificata?
Sì, assolutamente. In primis per Leo, perché ha tutto più a portata di mano, e anche per noi comunque possiamo dedicare un attimo più tempo anche ai fratellini.
Direttore Roberto Roncoroni, si arriva finalmente a colmare una lacuna di tipo territoriale.
Finalmente c'è questa struttura nel Sopracenere ed è bello anche che l'abbiamo chiamato Centro al Sole, perché veramente è un centro che porta calore, che porta luce, che porta umanità e che permette alle persone del Sopracenere, ai bambini e ai ragazzi che hanno bisogno di far riferimento a questo centro, di non fare i chilometri che prima dovevano fare fino a Sorengo piuttosto che fino a Balerna alla Provvida Madre.
Quali sono le caratteristiche a livello di cifre?
Noi accogliamo 25 bambini, il più piccolo ha 3 anni, il più grande in questo momento ha 16 anni, con bisogni di educazione accresciuta, quindi bambini e ragazzi, alcuni con un polihandicap, che quindi hanno bisogno anche di cure infermieristiche, ed è per quello che nella nostra equipe c'è anche un'infermiera pediatrica. Abbiamo poi educatrici, educatori e operatrici, operatori socio-assistenziali che completano le professioni, suddivisi i bambini in 4 classi, questo per la parte scuola. Per la parte foyer invece abbiamo anche lì educatrici e operatori socio-assistenziali, lì l'accoglienza è la serata, la notte.
Mattia Mengoni, capo sezione della pedagogia speciale.
Oggi se riusciamo a fare progetti come questi proprio perché pubblico e privato si incontrano con un solo intento, quello di offrire delle prestazioni di qualità.
Quanto è importante il fatto che una struttura simile sia in città, in piena città?
È fondamentale, queste strutture devono essere in luoghi assolutamente centrali proprio per aprirsi sul territorio, per aprirsi sulla società. Il rischio sarebbe l'implosione, la chiusura su se stessi, che è proprio quello che noi non vogliamo.
Cosa cucinerai oggi?
Oggi io risotto.
Risotto?
Sì.
Sei capace di cucinarlo?
Sì, sì, risotto sì.
Bene, complimenti.
Grazie, anche tu.
E a me per stasera è tutto, a me non resta che salutarvi. Dopo la sigla c'è l'attualità sportiva e poi 6 di sera a Magazine a nome di tutta la redazione. Buon sabato sera.